Allora, bene, sono contento, sono felice di poter nuovamente condividere con voi la parola di Dio. È bello stare insieme, è bello poter insieme glorificare il Signore. Adesso pian piano anche con il gruppo di lode adorazione, sì, dopo mesi di pausa, si sta ricominciando a ingranare. Un po' faticosamente perché si presenta un po' di ruggine, no? Però vabbè, lasciamo stare. Oggi, come peraltro è già accaduto in varie altre occasioni, cercheremo di fare una specie di tuffo nel passato. Proveremo quindi a esaminare, o meglio, a riesaminare insieme un racconto biblico, allo scopo numero uno, chiaramente, di capire bene che cosa sia successo e perché sia successo, e numero due, anche per farne tesoro per la nostra vita contemporanea, per la nostra vita di oggi, per la nostra vita di credenti, per la nostra vita di figli e figlie di Dio, per la nostra vita di cristiani. E quindi quello che dobbiamo fare oggi è fare un salto dall'anno 2020 nel quale ci troviamo, siamo nel 2020, sì, certo. 2020, andiamo indietro nel calendario fino all'incirca al 30-35 dopo Cristo, giù di lì, ok? E arrivando lì scopriamo che naturalmente il Maestro è presente su questa terra e ha smesso però di esercitare la sua professione, perché talvolta dimentichiamo un pochino che lui fino all'incirca ai 30 anni ha esercitato una professione, aveva un lavoro, esercitava quindi questo lavoro che ha imparato verosimilmente dal suo papà. E quindi lui era un artigiano, la scrittura ci dice che lui era una falegname, probabilmente il termine originale allude più che altro alla figura di un carpentiere, qualcuno che sapeva maneggiare il legno, la pietra, i metalli, un po' di tutto. Qualcuno si spinge pure a dire che Giuseppe e Gesù fossero una sorta di ingegneri civili di quell'epoca, che avessero addirittura proprio delle competenze particolari per costruire determinate cose, oltre che oggetti come, non lo so, mobilio per dir qualcosa, ma che facessero cose anche più impegnative. E effettivamente nelle scritture, quando si parla di Gesù e Gesù stesso parla di sé, ci sono molte allusioni al verbo costruire, al verbo edificare. E tra l'altro, non è un dettaglio, forse, il fatto che un giorno un discepolo, uscendo insieme a Gesù dal Tempio, beh, che cosa gli dice? Gli dice: wow, che pietre, che edifici! Probabilmente questa allusione viene proprio dal fatto che lui sapeva che cosa aveva fatto Gesù fino a quel momento nella sua vita, e poi Gesù lo blocca dicendo: beh, vedi tutto questo splendore, ecco, non rimarrà nulla, e infatti nel 70 dopo Cristo tutto quanto viene abbattuto, tutto quanto viene distrutto ad opera dell'imperatore Tito. Quindi Gesù lo ritroviamo quando ha già smesso di esercitare la sua professione e quindi invece è entrato a pieno nel suo ministero terreno, ok? Sotto la guida dello Spirito Santo, in sintonia con Dio Padre, in sintonia con lo Spirito. E quindi insieme cosa facciamo? Lo raggiungiamo dove? In un luogo sulle rive del lago di Tiberiade, o mare di Tiberiade, perché era piuttosto imponente in quanto a dimensioni. Lago di Gennesaret, lago di Galilea, mare di Galilea, sono sempre la stessa cosa. E lì dove la raggiungiamo, in questa località che dà sul lago, c'è una folla immensa di persone, c'è una marea di gente, come diremmo oggi, che è venuta da lui. Che è venuta da lui perché? Beh, grazie alla sua fama. E la sua fama è una fama che, insomma, fa dire alle persone: andiamo da Gesù perché è un operatore di miracoli, compie miracoli. E quindi c'è un desiderio di andare da Gesù perché si è ormai sparsa la voce che lui compia miracoli straordinari. Quindi questa grande folla, Gesù con i suoi discepoli, vicini al lago di Genezaret, e lui comincia ad operare, comincia a guarire alcuni, comincia anche a parlare, a condividere la parola. Però il tempo passa. Il tempo passa e dopo un po' che il tempo passa, un languorino si comincia a sentirlo. E quindi che cosa succede? Succede che bisogna vedere come organizzare la possibilità di sfamare tutti quanti, di rifocillare tutti quanti, e non è evidente. E chiaramente di fronte alla presenza di 5.000 uomini, più le donne e più i bambini, diciamo 20.000, 25.000 persone, immaginiamo una cifra qualsiasi però piuttosto elevata, come si fa a sfamare tutta questa gente? È impossibile. A meno che nei paraggi non ci sia il maestro. Allora le cose possono cambiare, anzi cambiano sensibilmente. Ok, Gesù che fa? Interagisce con Filippo, al quale chiede, ma dove potremmo andare noi a comprare abbastanza cibo per tutti? Dov'è l'Aldi più vicina? La Lidl, la Denner, Migros, Comunità Coop, un'altra ancora in Italia. Per... Tigros, dov'è il Tigros più vicino? E Filippo lo guarda e gli dice, maestro, 200 denari non basterebbero comunque a sfamare tutti quanti, quindi questa strada non è percorribile. Poi c'è Andrea, il vicino, che sente probabilmente quello che è stato detto, e dice, beh, ragazzi, qui nei paraggi c'è un ragazzino che sembrerebbe che abbia con sé 5 pani e 2 pesci. E Gesù dice, fatelo venire da me. Sappiamo come va la storia, benedice questo cibo, rende grazie e poi lo fa distribuire e qui c'è cibo per tutti, tutti quanti escono ad essere sfamati e addirittura poi si fanno raccogliere gli avanzi e ci sono 12 ceste di avanzi pieni del pane che appunto è avanzato da questa distribuzione. A questo punto la gente comincia a impazzire, si entusiasma, è in preda all'euforia e quindi a qualcuno viene l'idea di andare a rapire Gesù per farlo re, loro re, perché si immaginano che lui possa essere colui del quale Dio si servirà per liberarli dall'oppressione dei romani. Quindi facciamolo re, facciamolo nostro leader, vogliono rapirlo, ma lui, sapendo che cosa sta per succedere, sparisce e se ne va su un monte a pregare. Passa la giornata, viene notte, i discepoli non lo vedono, partono verso Capernaum dove dovevano andare, quindi partono con la loro barca, e però in mezzo al lago di Genezaret, sappiamo, scoppia una tempesta, vento, onde, la cosa comincia a diventare piuttosto preoccupante, loro non vanno da nessuna parte e in un certo punto, nella notte, il fantasma, arriva Gesù. Da prima si spaventano, poi capiscono chi è e poi finalmente lo tirano a bordo e dice la scrittura, non appena lo tirano a bordo, improvvisamente si trovano dall'altra parte, laddove dovevano andare e ormai è diventato giorno. Ma la cosa che ci interessa oggi è che le persone che erano state là dove il miracolo della moltiplicazione del pane e del pesce era stato compiuto, arrivano lì e vedono che non c'è più Gesù. Vedono una barca lasciata lì, i discepoli non ci sono più, e si dicono, dov'è? Dov'è Gesù? Perché magari anche oggi non sarebbe male se potessimo essere nutriti, vedere delle cose straordinarie anche oggi. Dov'è? Dov'è? Dov'è questo Signore? E quindi cominciano a cercarlo. E alla fine vengono a sapere più o meno dove possa trovarsi, prendono le altre imbarcazioni e niente, lo raggiungono laddove si trova, ossia a Capernaum. E quando finalmente lo incontrano, con una faccia tosta, incredibile, appena lo incontrano gli chiedono, ma maestro, quando è che sei giunto qua? Come per dire, oh, non ci hai tenuti informati dei tuoi spostamenti? Dov'è l'agenda dei tuoi spostamenti? Cioè, eravamo là, adesso sei venuto qua, in modo che si possa sapere un po' che cosa fai, dove vai, come ti muovi. E Gesù a quel momento fa un'affermazione raggelante, perché Gesù dice loro: voi non mi cercate perché vedendomi compiere segni miracolosi, straordinari, avete compreso chi io sia veramente, il Figlio di Dio, Dio stesso. Voi non mi state seguendo per questa ragione. Voi mi cercate soltanto per essere saziati. Erano persone che venivano anche definite discepoli. Vogliamo prendere insieme Giovanni al capitolo 6, Giovanni al capitolo 6. Ci siamo fin qua? Ok. Giovanni 6, vogliamo leggere veloce il versetto 27, dopo che Gesù ha detto: voi mi cercate perché possiate essere saziati. Il versetto 27 dice: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Loro chiedono che cosa dobbiamo fare e lui risponde: l'opera di Dio è che crediate in colui che l'ha mandato. Saltiamo avanti, andiamo dal versetto 40. Dal versetto 40, sempre Giovanni 6. Ascoltate bene. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perciò i giudei mormoravano di Lui, perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. Quindi dicevano: non è costui Gesù il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: io sono disceso dal cielo? Che cosa dice mai? Ok? Gesù rispose loro: non mormorate tra di voi, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Saltiamo al versetto 47. In verità io vi dico, chi crede in me ha vita eterna, io sono il pane della vita. Ok? Fin qua? Saltiamo ancora avanti al versetto 60. Perciò, ascoltate bene, molti dei suoi discepoli, tra l'altro, piccola parentesi, sarebbe utile magari nel vostro così studio della parola che magari utilizzaste due colori diversi per le cose che, diciamo così, non vanno tanto bene e le cose invece che vanno bene. Io, per esempio, questo versetto 60 l'ho tracciato con un colore diverso rispetto ai versetti che seguono, ma comunque un consiglio. Molti dei suoi discepoli, dopo averlo udito, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Attenzione, versetto 66. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: non volete andarvene anche voi? E Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto, abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Possiamo fermarci qui. Pertanto, questo passaggio della Scrittura ci fa capire una cosa molto semplice: che ci possono essere due tipi di discepoli, quelli veri e quelli finti. Sempre discepoli, sempre seguaci, veri, finti. I discepoli finti sono coloro che sono attratti da ciò che potrebbe offrire Gesù, da ciò che il Maestro potrebbe offrire per una migliore permanenza su questa terra. ciò che Gesù ha da dare in meglio, per stare meglio, soprattutto su questa terra. Ad esempio, salute. Ad esempio, cibo. Abbiamo visto questo caso concreto. Ad esempio, tornando ai giorni nostri, una bella carriera professionale. Ad esempio, potere. Prosperità economica, notorietà, il fatto di sapere chi sei, tante persone ti conoscono, tanti followers, notorietà, successo, appagamento da un punto di vista affettivo. Signore, grazie perché tu mi provvedi un coniuge, un marito, una moglie che viene da te senza difetti. Ci sono in giro, comunque. Cose terrene, legittime peraltro. Una discendenza dei figli, delle figlie. Ecco che determinati discepoli sono più interessati a ciò che Gesù ha da poterti offrire ora, in questo momento terreno. Ma questi stessi, che hanno questo interesse, alla fine però non ce la fanno, nonostante i miracoli, nonostante le benedizioni, non ce la fanno a gestire fino in fondo i discorsi di Gesù. Perché lo abbiamo letto, a un certo punto giungo alla conclusione che quei discorsi, quel modo di parlare sia troppo duro, difficile da accettare, difficile da digerire. E quindi alla fine che cosa fanno? Si tirano indietro. Alla fine smettono di seguirlo. Smettono di seguire Gesù. Altri, non moltissimi per la verità, altri sono attratti invece soprattutto da ciò che Gesù ha da offrire in una prospettiva eterna, che va al di là di questa vita terrena. Nessuno sta dicendo che non si possano in preghiera chiedere a Dio degli aiuti in vari ambiti, ci mancherebbe altro. Ma quale dovrebbe essere la priorità? Appunto, la prospettiva eterna, la prospettiva che va al di là di questa vita terrena. E i veri discepoli sono coloro che hanno questo tipo di prospettiva, sono attratti da ciò che Gesù ha da offrire per l'eternità in primis, e i quali, questi discepoli, a fronte della piccola provocazione di Gesù, il quale dice: volete andarvene anche voi? Questi se ne sono andati, non mi seguono più, volete andarvene anche voi? Per bocca di Pietro dicono: e da chi ce ne andremo noi? No, così non ha fatto, però. Da chi ce ne andremo noi? Poiché solo tu hai parole di vita eterna. Solo tu hai parole di vita eterna, non potremmo andare da nessun altro. Tu sei il santo di Dio, tu sei colui che ha delle parole che trasformano, tu sei colui che ha delle parole che ci danno speranza, tu sei colui che ha delle parole che ci conducono a vita eterna. E quindi assolutamente no, non vorremmo andare da nessun altro. Infatti il titolo del messaggio di oggi è proprio questo: perché stiamo cercando di seguire Gesù? All'inizio volevo scrivere perché stiamo seguendo Gesù, poi mi sono detto: ci proviamo. Quindi perché stiamo cercando di seguire Gesù? Perché ci proviamo tutti quanti, talvolta cadiamo, ruzzoliamo, usciamo dal seminato, poi torniamo di corsa. Ma la domanda che possiamo farci oggi è: perché stiamo cercando di seguire Gesù? Perché stiamo cercando di seguire il Maestro? Che cosa ci interessa maggiormente di Lui? Magari stiamo cercando di seguire Gesù soprattutto per ciò che Lui ha da offrirci qui, su questa terra, e ora, o se non ora, al più presto possibile. magari invece ed è la mia speranza, per ciò che Lui ci ha già offerto. E quello che Lui ci ha già offerto ha un valore inestimabile. Inestimabile. Lui ha pagato il prezzo del nostro peccato pensato, del nostro peccato verbalizzato. Lui ha pagato il prezzo del nostro peccato compiuto fisicamente, andando a morire al posto nostro sulla croce e quindi soddisfando così l'ira di Dio sugli uomini. Quando noi diciamo siamo stati salvati, salvati da cosa? Salvati da tutto ciò, salvati dall'ira di Dio, per la grazia di Dio. Questa settimana sono finito per una notte in ospedale, ho fatto una stupidata, ho bevuto latte freddo nel cuore della notte, ho fatto una congestione che si pensava potesse essere altro. Comunque sono stato una notte in ospedale, così Daniela ha avuto modo di aspettare una notte intera. Ma perché vi dico questo? Ve lo dico perché quando ho cominciato a star male, quel dolore non smetteva più. No, cioè, magari in altre occasioni quando sono stato male, un attimo di sollievo mi è capitato di sperimentarlo. No, non smetteva più. Per quello siamo finiti poi al pronto soccorso. Un dolore pazzesco che non finiva più. Io mi sono davvero impressionato. Ero piuttosto provato. Ebbene, nella dimensione eterna, la condanna sarà simile a quel dolore. Non finisce più. Quindi pensare a quale potrebbe essere il futuro eterno che aspetta coloro che non hanno Gesù e sapere che noi invece per grazia lo abbiamo ricevuto ed è il nostro Signore e Salvatore. Quindi che siamo stati salvati, risparmiati da questo futuro eterno, dovrebbe portarci a dire: Signore, grazie. Grazie e solo grazie. Grazie per la croce. E quindi è importante sapere perché stiamo seguendo Gesù. Soprattutto nel momento in cui ci sono delle chiese che stanno crescendo un po' dappertutto nel mondo, chiese nelle quali, ascoltatemi bene perché questo è importante, chiese nelle quali la fede conta di più del destinatario della nostra fede. Ok? E nel momento in cui dovesse capitarvi di leggere un libro o di ascoltare via internet una predicazione che dà più importanza alla fede rispetto al destinatario della nostra fede, ossia Cristo Gesù nostro Signore, beh, io ve lo dico per sicuro, lì c'è un problema. Lì c'è un problema, ok? Avere fede sì, avere fede in chi? In Cristo Gesù. Ma oggigiorno hanno successo quelle chiese in cui si predica la fede. Devi avere fede, basta che tu abbia fede. E questo è un concetto antibiblico. Basta che tu creda. E tutto ciò di cui hai bisogno lo avrai. Hai bisogno di una guarigione? Credi, lo avrai. Hai bisogno di un posto di lavoro? Credi e lo avrai. Hai bisogno di un coniuge? Credi e lo avrai. Credi di più, sforzati. Io faccio così, ma è la verità. Mi è capitato di parlare con persone che, convintissime di queste verità bibliche, mi hanno detto: oh, sono arrivato al 75%, devo arrivare al 100% e avrò. Devo avere fede, mi manca ancora un pezzetto. Non è così. Credi e avrai una casa meravigliosa, credi e avrai una promozione, credi e i tuoi risparmi cresceranno a dismisura, credi e avrai un'influenza positiva sugli altri, credi e basta. Abbi fede. Intendiamoci bene, lungi da me il voler suscitare in qualcuno di voi dei sensi di colpa o rimarcare che tra di noi potrebbero esserci, non sia mai, dei finti credenti, dei finti discepoli. Solo Dio lo sa. Il mio intento è invece quello di stabilire, di ribadire tre concetti. Tre concetti che però svilupperemo tra oggi e domenica prossima. Il primo concetto importante da ritenere è che noi non abbiamo altri in cui possiamo confidare se non colui che ha parole di vita eterna. Siamo d'accordo? Secondo concetto, chi per grazia è stato salvato, chi per grazia è stato salvato e ci sono dei frutti che lo mostrano, beh, per la medesima grazia rimarrà in quello stato. Una volta salvato, veramente, sempre salvato. Questo è un concetto che abbiamo sviluppato un po' più nel dettaglio durante alcune riunioni del mercoledì sera, alle quali però non tutti voi eravate presenti. Quindi mi piacerebbe poter comunque dire due parole in più a questo proposito. E terzo aspetto, il linguaggio del maestro, dobbiamo ammetterlo, talvolta è duro, è difficile da accettare. Ecco perché lui stesso ha affermato: è lo spirito che edifica, è lo spirito che vivifica. La carne non è di alcuna utilità, è lo spirito che c'è in noi, che ci permette di comprendere determinate cose. Quindi il parlare di Gesù talvolta effettivamente è duro. La scrittura ci fa capire, lo abbiamo letto prima insieme, che il Padre attira. Lo spirito dà vita e dà comprensione delle cose spirituali e il figlio accoglie. Il figlio accoglie, quindi tutti e tre hanno un ruolo ben preciso nella triunità divina. Quindi voglio parlarvi brevemente del primo punto soltanto oggi e poi concludo. Anche perché a proposito delle parole dure di Gesù, ci sono dei passaggi della scrittura che ci lasciano perplessi, che magari quando li leggiamo diciamo: oh, mettiamo insieme queste due pagine, gentilmente passiamo oltre. Atti capitolo 5, Anania e Saffira, Nuovo Testamento. Questi a un certo punto dicono agli apostoli: abbiamo venduto un terreno, ci hanno dato 80. E vogliamo donare tutto quanto. Bene, grazie. Ma lo Spirito Santo rivela che quello che loro hanno ricevuto per quel terreno non era 80, era 100. E quindi che cosa succede? Succede che vengono convocati e che Pietro dice loro: ma scusate, anzi, prima arriva Anania, il marito. Dimmi, ripetimi bene, quanto avete preso per questo terreno? 80. E lui gli dice: ma perché? Ma perché? Che bisogno avete di mentire a Dio? Quello che avete fatto non è mentire a noi, ma a Dio. E Anania muore sul colpo. Tre ore dopo arriva la moglie, stessa scena, stesso risultato. Quindi ci sono dei passaggi della scrittura che ci lasciano un attimino perplessi, ci diciamo: caspita, se il Signore usasse lo stesso metro con me, sarei già stato incenerito 5.000 volte per stare bassi. Siamo d'accordo? Quindi facciamo fatica con determinati passaggi delle scritture. Ora, punto primo. Lui solo ha parole di vita eterna. E questa è una verità che ci ricorda l'esclusività di Gesù. L'esclusività. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque creda sotto la grazia di Dio in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Chi creda in Lui. Chiunque creda in Lui e creda in Lui come Signore e Salvatore. Gesù stesso, descrivendo se stesso, lui dice in Giovanni 8, dice: io sono la luce del mondo, Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Io sono la luce del mondo. Cioè non ci sono altri luminari. Io sono la luce del mondo. E poi lui più avanti, credo al capitolo 14, dice: io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non attraverso di me. E poi c'è quell'altro passaggio, magari lo prendiamo, Atti 4. Atti 4, versetto 12. Questo dovrebbe essere un passaggio che così fossimo in grado di ritrovare abbastanza facilmente. Atti 4, 12 dice: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Quindi questo ci fa capire che cosa? Che se siamo veri discepoli, queste verità ci aiutano verosimilmente a accettare il suo parlare duro talvolta, accettare da parte sua un'eventuale riprensione, perché delle volte il Signore, proprio perché ci ama tanto, ci riprende magari attraverso un fratello, una sorella, un coniuge, ci riprende. E quando il Signore ci riprende dobbiamo considerarlo un atto d'amore nei nostri confronti. Non sempre riusciamo a comprendere il suo modo di fare, ma dobbiamo dargli fiducia e credere che quando lui fa qualcosa lo fa per il nostro bene. Siamo d'accordo? E quindi in questo senso l'esclusività di Cristo. Lui è l'unica via. Oggigiorno nel mondo, nel momento in cui facciamo delle affermazioni del tipo io sono un credente, io credo in Dio, in linea di massima nessuno si scandalizza più di quel tanto, perché un altro dirà: sì, anch'io credo in Dio, credo in questo Dio, in quell'altro Dio, eccetera eccetera. Ma nel momento in cui noi andiamo un passino oltre e cominciamo a parlare di Cristo Gesù, unica via al Padre, unico mezzo per ottenere salvezza, lì cominciano a cambiare i climi spirituali. Ok, quindi nel momento in cui abbiamo compreso che Lui solo ha parola di vita eterna, questo ci consente da una parte di accettare più facilmente la sua riprensione e allo stesso modo ci consente di affrontare in modo diverso le nostre difficoltà, i nostri problemi, le nostre circostanze avverse. Quindi nel momento in cui noi fossimo ad esempio in una crisi coniugale o fossimo così in una situazione in cui ci sono varie incomprensioni a livello familiare, oppure avessimo dei problemi di salute, oppure stessimo sperimentando delle difficoltà a livello lavorativo, a livello professionale, oppure ci trovassimo sempre sul posto di lavoro confrontati con dei colleghi super competitivi che ci rendono la vita impossibile, oppure ci trovassimo confrontati con delle relazioni tossiche. Relazioni interpersonali tossiche, è un tema questo che vorrei affrontare prossimamente, perché abbiamo tutti quanti bisogno di capire da parte di Dio cosa dobbiamo fare, perché l'amore di Dio va bene, ma ci sono alcune persone che ci uccidono e quindi fanno parte della categoria relazioni tossiche, attenzione, maneggiare con cura, attenzione. Fossimo confrontati con dei problemi economici o qualsiasi altra cosa, ebbene è importante ricordare noi stessi che Lui solo è la fonte di risposte che sfociano in vita eterna. E naturalmente questo anche nel momento in cui dovessimo sviluppare delle paure, talvolta delle paure irrazionali, che sono riconducibili a degli eventi che non siamo in grado di controllare. Ad esempio, una malattia, una patologia che comincia a peggiorare, o ad esempio un licenziamento, la perdita di una persona cara, la solitudine, un incidente, un tradimento. Cose che non riusciamo a controllare, che possono farci davvero molta, molta paura. Ebbene, a fronte di queste situazioni, qualsiasi sia la situazione, qualsiasi sia la circostanza avversa, Lui solo ha parole di vita eterna. Lui ha parole. Da chi ce ne andremmo noi? Lui solo ha parole di vita eterna, da chi ci ne dovremmo andare? Quanto è bello, quanto è consolante, quanto è rassicurante, quanto ci fa del bene poter affermare da chi ce ne dovremmo andare noi? Da chi? Dovremmo andarcene da uno psicologo? Può darci una mano, ma è una persona, è un medico o comunque una persona che ha una certa formazione che potrebbe darci dei consigli, ma non è Gesù. Da chi ce ne dovremmo andare noi? Da qualcuno che vende un po' di alcol così ci stordiamo con una bella bevuta? Da chi ce ne dovremmo andare noi? Da chi? Dal personal trainer? Niente contro un personal trainer, perché oggigiorno anche la forma fisica ha una sua importanza. Però talvolta il personal trainer, la palestra, il fatto di fare ginnastica, diventano tutti dei modi per non pensare. Non devo pensare, non voglio pensare perché mi fa paura pensare. E quindi che cosa succede? Succede che anche l'esercizio fisico diventa una cosa che viene fatta a oltranza in modo esagerato proprio per rimuovere altri pensieri. Da chi ce ne dovremmo andare noi? Da Gesù. Da Gesù, dal Maestro, poiché solo Lui ha parole di vita eterna. E domenica prossima proseguiremo, parleremo anche degli altri due punti, ma termineremo con questo punto enfatizzando parole di vita eterna. Amen. Ma questo lo faremo domenica prossima. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo ringraziare il Signore? Padre, ti vogliamo benedire in questo giorno, ti vogliamo rendere grazie per il privilegio che abbiamo di poter ascoltare la tua voce mediante la tua parola. Grazie, Signore, per come anche questa mattina hai voluto incoraggiarci, esortarci, fortificarci, ricordandoci che Gesù è colui che ha per ciascuno di noi parole di vita eterna. Parole di vita eterna. E quindi, Signore Dio, ti vogliamo benedire, rendere grazie per la figura di Gesù e ti vogliamo rendere grazie per il privilegio che abbiamo di conoscere queste verità, di averle a nostra disposizione attraverso la tua parola. Grazie, Signore, per questo straordinario privilegio di essere stati salvati per grazia. Non abbiamo meritato niente di ciò che abbiamo e per tutto ciò che abbiamo, Signore, vogliamo benedirti e renderti grazie. Mai e poi mai, Signore, vorremmo essere attratti a Gesù a causa di quello che Lui è in grado di offrirci in questo cammino terreno. Certo, la preghiera è utile, la preghiera è ciò che Tu ci raccomandi di fare, ma al tempo stesso, Signore, una cosa è certa, che noi vogliamo cercare Gesù, cercare il Maestro, per ciò che Lui ha da offrirci in prospettiva eterna, Signore. E quindi in questo senso grazie per come attraverso il Tuo Spirito ci dai di vedere le cose in un modo diverso dalla Tua prospettiva, Signore, e per come ci fai tornare al primo amore, al primo innamoramento nei confronti di Gesù. Grazie Spirito Santo per la Tua opera. Grazie, Signore, per come Tu stai trasformando i nostri cuori e grazie per le verità che abbiamo potuto condividere insieme questa mattina. Benedico il Tuo popolo, Signore. Benedico la Tua Chiesa, benedico i miei fratelli e le mie sorelle, anche coloro che non sono presenti oggi, li vogliamo benedire ovunque si trovino. Grazie, Signore, per come provvedi ai loro e ai nostri bisogni. Grazie per questa domenica, la affidiamo a Te. Che sia un giorno di gioia, che sia un giorno nel quale possiamo sperimentare la Tua gioia e la Tua pace, Signore. E per ogni cosa vogliamo renderti grazie nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.